nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
Anche gli editori festeggiano il compleanno e quest'anno festeggiano importanti compleanni due editori che hanno segnato con le loro scelte e con i tratti distintivi delle loro produzioni la letteratura contemporanea per l'infanzia. Cominciamo dalla casa editrice Mini Bombo, che compie 10 anni. 10 anni di giocosità, idee innovative, capacità di esplorare nuovi linguaggi e di passare con naturalezza dai libri cartacei alle applicazioni digitali. A sede a Reggio Emilia, la giovane redazione esprime immediatamente tutta la creatività dei loro progetti, fatti di albi illustrati per un pubblico grosso modo 0-7 anni, nei quali centrale è l'idea di divertimento, di semplicità attentamente ricercata, di lettura partecipe e interattiva. Mini Bombo è più contento quando grandi e piccoli partecipano alla lettura e costruiscono insieme la propria storia. Leggiamo nella home page del loro sito minibombo.it, che vi consiglio di visitare per avere un'idea più completa del loro stile. Sentiamo Silvia Borando, responsabile editoriale di Mini Bombo, partendo proprio dalla frase con cui Mini Bombo si autodefinisce, e cioè: Mini Bombo è una casa editrice dedicata ai piccoli e ai grandi che leggono con loro.
Allora, innanzitutto grazie per averci raggiunti qui nella nostra sede e per questa piccola intervista. Partiamo dalla frase che hai scelto, che ben riassume lo spirito della nostra casa editrice. È un progetto che vuole puntare sulla relazione, il libro che crea in qualche modo un ponte, un'unione, fa da link tra grandi e piccoli, lettori di ogni tipo, anche lettori piccoli insieme ad altri lettori piccoli, cercando in qualche modo di stimolare la discussione, il pensiero, la creatività in senso più ampio. Quindi questa è la cifra che abbiamo sempre tenuto bene a mente, che cerchiamo di ottenere, diciamo, in qualche modo raggiungere, se si può usare questo termine, con ogni nostra pubblicazione, pur nella varietà di soluzioni, stili e proposte.
Pubblicazioni creative, innovative, estremamente giocose, che invitano al gioco, perché anche la dimensione ludica è tipica di Mini Bombo.
È centrato esattamente un altro aspetto fondamentale del progetto, che si collega in qualche modo anche all'idea di relazione. Spesso la relazione si crea proprio, come dici tu, con il gioco, con soluzioni sorprendenti e che chiamano anche in causa il lettore, lo rendono non solo uno spettatore ma un attore attivo a tutti gli effetti, che dà vita in qualche modo alla narrazione e il cui intervento fa sì che il libro si compia nel migliore dei modi. Ecco, se posso aggiungere, il gioco è una parola che ha tante sfaccettature di significato. Per noi gioco è anche libertà espressiva, quindi possibilità, dalla parte diciamo di noi che li creiamo i libri, possibilità di raccontare ciò che vogliamo, fare cose che ci divertano in primis, sperando poi che questo nostro senso del divertimento, del gioco, passi anche al lettore, alle lettrici.
Credo proprio che passi, sicuramente passa, perché sono dei libri che inevitabilmente fanno divertire i bambini e i grandi che leggono con loro. Ci sono degli effetti sorpresa, ci sono dei ribaltamenti di prospettiva, c'è proprio un invito anche all'interazione, a creare a nostra volta di lettori queste storie e spesso a continuarle, per esempio con quello che poi voi avete online sul sito in dimensione digitale. Non è una banale trasposizione dell'albo cartaceo in un'app o in qualcosa di banalmente tradotto in digitale, ma è proprio un linguaggio diverso. Ricordiamo che alcuni dei vostri libri sono anche app e che nel sito ci sono dei giochi, delle continuazioni online delle storie.
Sì, assolutamente, abbiamo deciso fin dall'inizio, diciamo, di esplorare due binari digitali in qualche modo, come dicevi tu, una parte online, quindi il nostro sito internet, in cui abbiamo proprio proposto una serie di spunti di gioco, di attività legati ai libri. Questo perché semplicemente quando progettiamo un libro poi ci rimangono un sacco di altre suggestioni nel cassetto che abbiamo piacere in qualche modo di condividere con chi vorrà utilizzarle, utilizzarle come spunto. E poi proprio una parte digitale dedicata ai più piccoli attraverso le applicazioni applicazioni scaricabili dagli store online e utilizzabili quindi su un tablet o su un telefono, che, come dici tu, partono dall'idea, dal nucleo centrale fondante del libro, ma lo sviluppano in maniera nuova proprio per quel supporto. Questo perché, come abbiamo detto prima, i nostri libri hanno una componente di gioco molto forte, quindi in qualche modo la trasposizione in digitale è stato un passaggio per alcuni titoli piuttosto naturale, perché il libro in sé conteneva già un meccanismo che si prestava bene anche a essere sviluppato e esplorato appunto su un differente supporto. Anche su questo, diciamo, versante digitale, devo dire, abbiamo avuto degli ottimi riscontri, e un qualcosa che ha caratterizzato il progetto fin dagli esordi e che ha reso Minibombo anche un po', diciamo, diverso forse dalla proposta che c'era, diciamo, sugli scaffali tradizionali. Quindi un binario che siamo contenti di aver esplorato e percorso in parte.
Un'altra peculiarità di Minibombo è quella che voi definite in modo molto immediato: niente fronzoli, quindi molta semplicità. Ho visto nella home page del sito, tra le particolarità mettete che è proprio un vostro intento quello di lavorare anche sulla semplicità, che non vuol dire banalità, anzi credo che per fare dei libri così puliti, così appunto senza fronzoli, senza orpelli, ci voglia un lavoro pazzesco.
Allora, qui prendo a prestito per forza le parole di Munari, perché non posso attribuirle a me. Si parla di semplicità non come punto di partenza, ma come punto di arrivo, perché appunto il processo di semplificazione, chiamiamolo così, è un lavoro di fine in realtà, e sì, complesso, ecco, a dispetto della semplicità che poi si ottiene. È un processo lungo in cui davvero andiamo a togliere tutto, e quando resta poco sulla pagina bisogna stare molto attenti a quel che rimane, perché se una cosa è fuori posto si nota immediatamente in qualche modo. Quindi è un lavoro che, insomma, magari ad uno sguardo distratto può sembrare, ecco, dice beh, qui c'è poco, ma è chiaramente frutto, insomma, mi fa piacere dirlo, di molto ragionamento per far sì che davvero ciò che si vuol raccontare sia fatto nel miglior modo possibile, anche nel modo più diretto e più immediato da cogliere per chi poi andrà a leggere il libro.
10 anni. Possiamo individuare un percorso, un iter particolare in questi 10 anni, magari soffermandoci su qualche titolo cardine delle vostre pubblicazioni?
Allora, domanda non semplice, vediamo da dove partire. Innanzitutto dico brevissimamente che appunto abbiamo cercato in questi 10 anni di mantenere una cifra stilistica, anche insomma una serie di punti fermi delle nostre pubblicazioni, che sono legati, come abbiamo detto prima, all'idea di semplicità, di gioco, e che non abbiamo mai dimenticato, da cui siamo partiti portandocela presto e ancora adesso continuiamo a tenere con noi in tutte le nostre pubblicazioni. Quindi c'è una cifra, diciamo, che accomuna tutta la produzione, pur, come dicevo prima, con una varietà di soluzioni e anche linguaggi espressivi differenti. Quindi non posso che citare a questo proposito un titolo che è stato un po' un titolo di svolta per Minibombo, che è Orso Buco. Lo cito perché è un titolo, il nostro forse titolo che ha raggiunto più lettori e lettrici possibili, ed è un titolo particolare perché utilizza innanzitutto un codice visivo piuttosto inedito, costituito da forme astratte, cerchi, linee e colori.
Specifichiamolo un attimo: c'è un orso, c'è una rana, e come sono raffigurati questi animali? Anche la formica c'è.
Esatto, tutti gli animali presenti che fanno poi un viaggio, un percorso, sono raffigurati solo attraverso dei cerchi di differenti dimensioni e di differenti colori. Il colore ovviamente legato all'animale raffigurato, quindi avremo il rospo verde, la volpe arancione, e percorrono delle strade che sono semplicemente delle linee che variano, diciamo, si modulano a seconda anche del passo che gli animali tengono nel libro, e ci sono dei buchi non fisici ma, diciamo, disegnati, in cui questi animali continuano a cadere, dei buchi che sono poi delle tane di altri animali che si aggiungono nella ricerca della tana di orso protagonista, diciamo, della vicenda. Quindi sì, a tutti gli effetti una narrazione anche molto tradizionale, che utilizza una serie di codici veramente classici, no, della letteratura per l'infanzia, dalla ripetizione all'accumulo, alla sorpresa finale, al momento di svolta, però con questo linguaggio che è un codice a tutti gli effetti. E questo ha fatto sì che il libro in qualche modo fosse colto e arrivato arrivasse in maniera molto diretta anche lettori e lettrici molto piccoli. E quindi è un libro davvero che ha raccolto il parere favorevole di una platea che va dagli zero, ecco, posso quasi dire, ecco, qualche mese, a insomma 5-6 anni il nostro pubblico più classico. Quindi Orso Buco sicuramente è stato un libro che ha fatto la differenza. Poi, bene, cito uno mio, anche se sono un po' di parte, insomma, Gatto Nero, Gatta Bianca, che ho realizzato anche in qualità di autrice, è stato un altro titolo degli inizi che però è stato molto apprezzato. Si vede che i gatti hanno sempre un certo fascino sul pubblico dei lettori e delle lettrici. E anche il libro Cane e il libro gatto sono due nostri titoli molto conosciuti e che ancora una volta invitano al gioco, all'interazione diretta con la pagina, quindi creando davvero un rapporto fisico, no? Invitando a un rapporto fisico con il libro, è molto molto interattivo e giocoso.
Perché il libro è un cane, il libro è un gatto, facciamo che era un cane, facciamo che era un gatto, il bambino lo tocca, lo accarezza, eccetera.
Esatto, è proprio il gioco della finzione che insomma tanto piace ai piccoli ma anche ai grandi, non neghiamolo. Quindi quando si riesce anche a coinvolgere un adulto che si diverte e fa quello che il libro chiede ed è partecipe di questo gioco, direi che forse si è centrato l'obiettivo. Quindi mi fa piacere citare anche questi due titoli, poi insomma ce n'è tanti e tutti per noi hanno un significato, e anzi facciamo sì che tutti i titoli che noi pubblichiamo siano sempre disponibili. Ecco, abbiamo scelto di realizzare pochi titoli all'anno, 5-6 uscite nuove, ma di tenere vivo tutto il catalogo. Quindi lavorando con pochi titoli si permette, diciamo, non ci si auto cannibalizza, diciamo, se insomma una produzione eccessiva tende poi a, per forza di cose, a lasciare da parte qualche titolo e a mantenere vivi magari quelli più forti o più popolari. Invece in questo modo riusciamo a far sì che ancora anche i titoli 10 anni fa siano disponibili a scaffale. Questo per noi, ecco, è un aspetto molto importante.
Questo è molto interessante, va detto infatti, perché non ci si pensa, ma voi siete davvero un editore che tiene tutto in catalogo, i bambini sono sempre nuovi, eh? Avete sperimentato davvero tanti linguaggi, Orso Buco proprio un linguaggio diciamo astratto che invece arriva immediatamente ai bambini, ha vinto anche il premio Nati per Leggere, altri linguaggi invece il libro, come dicevamo prima, quasi come proprio oggetto materico che diventa anche non solo il contenuto ma proprio il libro come tale. Gatto Nero, Gatta Bianca, un libro che attraverso questa dimensione sempre umoristica e giocosa parla anche comunque di un tema importante, anche di essere diversi, avere abitudini diverse, ma sempre attraverso proprio l'umorismo, anche la leggerezza. Vi riconoscete, insomma, è una cosa che cercate questa?
Assolutamente sì, insomma, questo lo diciamo sempre, non creiamo mai libri con un intento specifico, un tema, una morale, insomma, ma sempre, come ho detto prima, nella massima libertà espressiva. Poi siamo ben contenti quando un libro comunque tra, diciamo, le pieghe delle sue pagine possa anche nascondere qualcos'altro, possa anche essere interpretato da chi lo andrà poi a leggere in un modo o nell'altro. Quindi ci sono sicuramente anche delle tematiche che ritornano, ma mai in maniera esplicita, che ancora una volta non è mai la tematica al punto di partenza con cui si crea, ma ben venga che poi si riesca anche a parlare di argomenti e cose insomma interessanti partendo da un libro, da una narrazione che però rimane, diciamo, non legata in maniera smaccata, esplicita a una tematica. Ecco, questo è molto importante.
Era Silvia Borando, responsabile editoriale di Minibombo. Tra le varie iniziative messe in atto per questi 10 anni, Minibombo propone anche un catalogo, disponibile fino ad esaurimento facendone richiesta, che non è solo l'elenco dei loro libri, ma è più un saggio brioso che racconta tutti gli aspetti della creazione di un albo illustrato, usando le varie uscite di questi 10 anni come fil rouge.
Nella tana del bianconiglio.
Un altro importante editore italiano per ragazzi festeggia il compleanno, e in questo caso sono 30 anni. Stiamo parlando di Il Castoro. La nascita nel 1993 con libri di cinema, con la celebre collana Il Castoro Cinema della Nuova Italia, che diventava editrice Il Castoro. E poi la svolta, puntando sulla letteratura bambini e ragazzi, che da tempo rappresenta l'area più importante della casa editrice. Editrice Il Castoro è oggi il primo editore indipendente nel mercato ragazzi. Suoi sono bestseller notissimi, su tutti la serie Diario di una schiappa di Jeff Kinney, con oltre 6 milioni e mezzo di copie vendute solo in Italia. Inoltre, nel 2007, il Castoro ha acquisito la storica Libreria dei Ragazzi di Milano, prima libreria per ragazzi aperta in Italia, fondata nel 1972 dai librai Gianna Vitali e Roberto Denti, e nel 2010 ha aperto una seconda libreria, la Libreria dei Ragazzi di Brescia. Il catalogo del Castoro comprende libri per giovani lettori di ogni età, dai primissimi albi illustrati fino ai cosiddetti romanzi young adult, quindi da 0 a 18 anni potremmo dire. L'offerta comprende una grande varietà di temi e di generi, con attenzione anche nell'ultimo decennio a fumetti di qualità. Chiediamo a Renata Gorgani, direttrice del Castoro, un bilancio di questi 30 anni.
Beh, un bilancio molto positivo perché siamo partiti 30 anni fa come piccolissima casa editrice, abbiamo cominciato con il cinema e dopo 30 anni ci ritroviamo comunque a essere, insomma, una casa editrice più grande, più importante, facciamo libri per ragazzi, librerie e abbiamo anche un piccolo gruppo con altri due editori, Tunu e Sonda, quindi diciamo che è stato un percorso molto molto soddisfacente.
Perché avete deciso di convergere sulla letteratura per ragazzi?
Ma perché noi ci occupavamo di cinema prima e c'è una cosa che lega la letteratura per ragazzi e il cinema ed è l'immagine, che è sempre stata molto la nostra passione. Infatti abbiamo cominciato con i libri per i bambini piccoli, quindi con tantissime immagini. E poi abbiamo costruito un catalogo per tutte le età, sempre però con un occhio di riguardo per tutte le età anche all'immagine, anche appunto a questa parte più visiva dei libri che secondo noi conta almeno quanto la parte più narrativa.
E c'è un tratto distintivo nelle vostre scelte editoriali? Hai citato l'immagine, ma c'è anche altro che si può eventualmente sottolineare?
Beh, certamente sì. Diciamo che il nostro principio nel cercare i libri è sempre quello che vorremmo che i ragazzi imparassero a vedere le cose da punti di vista diversi. Noi non vogliamo mai che i libri facciano una lezione o insegnino qualcosa. I nostri sono libri di lettura, libri che devono essere piacevoli e divertenti. Ma quello che ci piace è che davvero imparino che il mondo si guarda da tanti punti di vista, non da uno solo. E per questo, insomma, cerchiamo sempre sguardi un po' così, un po' originali. E poi certamente, diciamo, ci piacciono di più i libri divertenti. Abbiamo fatto anche libri più drammatici, ma se devo dire una cifra della casa editrice è cercare libri che facciano divertire e ridere i ragazzi.
Abbiamo sentito alcune delle caratteristiche che il Castoro considera dei valori nei libri. E invece quando un libro non vi piace?
Beh, quando dico una cosa ovvia, se dico quando è noioso e non pensiamo che i ragazzi ci si avvicinino. Ma c'è anche una cosa in più, tanti libri anche molto belli hanno uno sguardo adulto, cioè sembrano libri proprio scritti da adulti, per ragazzi, per in qualche modo passare delle cose, ma da un punto di vista adulto. Ecco, questi sono i libri che non ci piacciono, che cerchiamo di non fare, anche se a volte sono magari libri molto belli, scritti molto bene. Per noi i libri devono arrivare direttamente ai ragazzi, cioè devono sapergli parlare quasi da pari, ecco.
Voi pubblicate autori italiani, autori stranieri, sempre, come dicevamo, scelti davvero tra le eccellenze. E ci sono autori stranieri che avete portato in Italia a cui siete particolarmente affezionati? Magari escludiamo adesso Jeff Kinney, che conosciamo bene, autore della Schiappa, ma gli altri?
Beh, siamo un po' affezionati a tutti perché li abbiamo scelti con grande cura, però posso citare sicuramente Raina Telgemeier, perché è una fantastica, credo unica scrittrice e disegnatrice di fumetti ed è per noi la prima autrice che abbiamo pubblicato in questo ambito, perché abbiamo anche cominciato a fare fumetti e lei ha una capacità di raccontare storie molto belle, molto profonde che vanno proprio a prendere quello che i ragazzi hanno dentro, ma sempre con questo sguardo, diciamo, da un lato leggero e dall'altro profondo. È veramente un'autrice incredibile, di grandissimo successo e noi abbiamo pubblicato veramente parecchi libri suoi e stiamo adesso con ansia aspettando l'ultimo. Un altro invece in ambito francese è Bernard Friot, grande autore anche lui con questo sguardo. Ecco, gli autori per noi veramente importanti sono quelli che riescono a fare questo, riescono a penetrare dentro i ragazzi, cogliere anche le cose più nascoste, ma sempre un po' anche con un po' di sorriso, un po' di ironia, che qua e là strappano una piccola risata dicendo cose importanti. Bernard Friot ha scritto racconti veramente tanti, anche di lui abbiamo pubblicato variati libri ed è un autore a cui siamo molto legati.
Quindi abbiamo parlato di Bernard Friot, autore francese di narrativa, e di Raina Telgemeier, autrice di graphic novel, di fumetti, anzi regina indiscussa del fumetto, diciamo middle grade, apprezzatissimo da ragazzi e ragazze tra i 9 e i 13 anni, grosso modo. Ecco, a proposito di fumetto che voi pubblicate e al quale avete dato dignità, pubblicando appunto fumetti di qualità a un genere che negli anni passati era considerato di serie B. Da dove origina il vostro interesse anche per questo genere?
Ma un po' per quella cosa che dicevo prima, per noi l'immagine ha sempre avuto grande importanza e cosa c'è di meglio di un fumetto o graphic novel per avere la stessa importanza di testo e di immagine. Ma poi soprattutto a un certo punto abbiamo pensato che questo era un linguaggio che si avvicinava tantissimo ai ragazzi di oggi che sono abituati a un mondo molto visivo. E quindi ci abbiamo puntato tanti anni fa, ormai sono quasi 10 anni, quando ancora il fumetto non era esploso e siccome è andata molto bene, insomma è stato molto apprezzato, allora abbiamo cominciato a cercare autori, autrici italiani e stranieri che avessero questa capacità di costruire dei veri e propri romanzi a fumetti, cioè storie molto belle, molto intense fatte con questa tecnica. Abbiamo cominciato con gli autori stranieri, ma poi sono arrivati gli autori italiani e qui voglio citare Silvia Vecchini e Sualzo prima di tutti perché sono stati i primi italiani che hanno fatto un libro con noi e continuano a farlo con grande successo in Italia e anche all'estero, sono stati tradotti in molti paesi, compreso Francia, Stati Uniti, insomma i grandi paesi del fumetto.
Parlavamo di Silvia Vecchini e Sualzo, che tra l'altro sono stati ospiti qui alla Tana del Bianconiglio nel mese di gennaio scorso. Parlavamo di libri vostri tradotti all'estero. Ecco, voi fate conoscere molti autori italiani all'estero.
Sì, a noi pare molto importante lavorare su questo perché insomma, è bellissimo sapere che i nostri libri vanno in mano a ragazzini in tutto il mondo. Devo dire che in questo abbiamo un ufficio diritti che lavora sull'estero veramente molto bravo e molto efficace. È bello anche dire che sempre più dall'estero cercano le cose italiane. È da un lato che la nostra letteratura per ragazzi in tutte le sue sfaccettature è certamente diventata di grandissima qualità e c'è anche un bel lavoro di ricerca e quindi diciamo che troviamo orecchie molto attente all'estero.
Renata Gorgani, in conclusione parliamo delle iniziative che il Castoro intraprende quest'anno per i suoi 30 anni.
Ma noi abbiamo un po' festeggiato, ma soprattutto ci siamo messi a pensare al futuro, è stato un anno di grandi riflessioni, così adesso abbiamo in cantiere parecchi nuovi progetti perché ci piace insomma molto esplorare. E abbiamo puntato molto e punteremo molto sul nostro progetto scuole, che è un progetto rivolto a tutte le scuole, dove diamo proprio un percorso di lettura da fare ai ragazzi che si conclude con un incontro con l'autore di quel libro. E quest'anno per festeggiare il nostro progetto scuole e la casa editrice abbiamo anche fatto un piccolo progetto su come si fa un libro. È scaricabile dal nostro sito proprio nella sezione Progetto Scuole ed è un racconto per immagini e parole proprio di cosa succede a un libro dal momento in cui un autore consegna il manoscritto, insomma, che non è più scritto a mano di solito, ma fino a quando il libro arriva nelle mani del lettore con tutti i passaggi proprio raccontati, che vanno sia da come si fa e come si costruisce un libro, ma anche poi quando si è costruito, come si fa da quel momento lì a farlo arrivare nelle mani del lettore, quindi la distribuzione, librerie, biblioteche, insomma, è veramente tutto il ciclo, perché siamo convinti che più i ragazzi capiscono di che cosa c'è dietro quell'oggetto che hanno in mano e più sapranno apprezzarlo.
Era Renata Gorgani, direttrice delle edizioni Il Castoro, che quest'anno compiono 30 anni. Per approfondimenti e dettagli sui loro progetti e per il percorso Come si fa un libro, che spiega proprio tutta la filiera del libro, vi rimando al loro sito editriceilcastoro.it. Per oggi è tutto, auguri quindi agli editori di cui abbiamo parlato oggi, Minibombo che compie 10 anni, Il Castoro che ne compie 30, e a tutti voi l'augurio di buone letture.